Benedetto sia colui che non spera in nulla, che non ha pretesa alcuna, che si limita a guardare la propria rettitudine e onestà. L'equilibrio che sorge da tale assenza è equanimità, è purezza di intento, retto pensiero, giusta azione, è accordo. E con questa dichiarazione di intenti, con questo bell'auspicio, ha inizio una nuova puntata degli Altronauti in onda su Radio Cooperativa. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove. Siamo in diretta e oggi è venerdì 27 settembre 2024. Sono le ore 12:04 e la voce che state ascoltando in questo momento è quella di Iapos che vi saluta. Vi ricordo il sito internet del Centro Altrove, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, e il nostro indirizzo email, che è info@seialtrove.it, ripeto info@seialtrove.it. Vi ricordo invece il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, nonché la pagina Facebook Radio Cooperativa Padova, per restare in contatto con la nostra emittente. E dal sito internet, oltre a seguire lo streaming che ci permette di ascoltare la radio per chi non si collegasse con il DAB o con le due frequenze in cui Radio Cooperativa trasmette in FM, cioè la 92.100 per la zona di Padova e la 97.200 per la zona di Belluno e Feltre. E sul sito internet, oltre appunto ad ascoltare lo streaming, potete anche visitare i podcast, quindi ascoltare, cercare i podcast delle trasmissioni che più vi interessano, sia delle puntate degli Altronauti che di altre trasmissioni in onda su Radio Cooperativa, visionare il palinsesto, leggere le novità che riguardano la nostra radio e anche trovare le indicazioni per effettuare una donazione, per chi lo desidera, a Radio Cooperativa. Sapete che Radio Cooperativa vive unicamente, oltre che di volontariato, anche dell'aiuto economico offerto dai suoi ascoltatori, perché non ha pubblicità e non ha sponsor. Trovate alla voce Sostieni la radio le indicazioni per poterlo fare. Sono principalmente tre: o tramite un versamento su conto corrente postale ai dati che trovate indicati, e c'è la possibilità di scaricare il bollettino precompilato direttamente in formato PDF, quindi inserendo poi i vostri dati che vi servono, oppure la possibilità di effettuare un bonifico bancario, anche qui trovate l'IBAN già indicato sul sito, oppure anche una donazione tramite PayPal. Molti di voi forse già useranno PayPal, quindi lo si può fare anche comodamente con il telefono o digitando semplicemente la cifra che desiderate donare sull'opzione che trovate sul sito, che appunto è www.radiocooperativa.org. Thank you. E la frase con cui abbiamo aperto la puntata di oggi è una frase, devo dire, molto, molto bella. È un auspicio che in sé e per sé, come molti degli aforismi che sono contenuti in questo libro che ho in mano, che si chiama Roseto, un libro pubblicato dal nostro centro come casa editrice, 6altrove edizioni, e a cui trovate riferimento se lo volete acquistare sul nostro sito 6altrove.it. E come ognuno degli aforismi che vi sono contenuti, alcuni molto brevi, altri invece compresi in più righe, racchiude in sé quello che può essere un programma esistenziale se uno si mettesse effettivamente a praticarlo. Ed è la cosa, diciamo, bella, e mi permetto di dire bella e al contempo brutta di tutti i libri scritti da Hermes, non peraltro di tutti i libri che trasmettono ed esprimono vivamente quella che è un'esperienza formativa e delle indicazioni per poterla poi conseguire. Bella il fatto che in poche frasi si racchiuda tutto. Brutta, ovviamente in senso lato e relativo, il fatto che ogni aforisma sarebbe effettivamente da poter mettere in pratica, da poter praticare. Quindi è qui l'aspetto pratico, che bastasse ovviamente la lettura ed l'eventuale ispirazione, le cose sarebbero semplici. Poi quando noi diventano più complesse, più articolate, quando lo dobbiamo mettere in pratica. Effettivamente. E perché lo diventano? Lo diventano perché, come abbiamo letto nella frase, dal fatto di non sperare in nulla, di non pretendere nulla e di limitarsi a guardare la propria rettitudine o la propria onestà, sorge sostanzialmente un'assenza, e questa assenza potrebbe determinare nella nostra vita molto più vuoto di quanto normalmente ci aspetteremmo o crederemmo. Perché è sempre quando entriamo a contatto con effettivamente quelle che sono le nostre pretese o le nostre speranze che effettivamente quando le mettiamo da parte o proviamo a metterle da parte, ci accorgiamo che si crea molto molto spazio e che queste occupavano molto spazio nella nostra vita. Ma qui c'è scritto appunto che da questa assenza sorge però un equilibrio, una purezza di intento, un retto pensiero, una giusta azione. Quindi quante delle cose che noi facciamo, che noi pensiamo, che noi sostanzialmente motiviamo, sono mosse da delle pretese di cui spesso non ce ne accorgiamo o da delle aspettative, perché qui la parola speranza che si usa è usata nel senso di aspettativa, quando uno spera perché non fa e quindi spera che una cosa si risolva in qualche altro modo, e talvolta può essere una forma di fiducia, ma talvolta può essere invece un procrastinare o non intraprendere un'azione. Oppure può essere un'aspettativa, quindi spero che, e quindi mi aspetto che succeda qualcosa effettivamente, però è sempre una delega all'esterno. E a proposito appunto di spunti di riflessione, ma soprattutto a proposito della possibilità di mettere in pratica poi gli insegnamenti che si sentono reali, che si sentono veri, oggi, come spesso facciamo nelle puntate degli Astronauti, leggeremo un testo che fungerà da introduzione sostanzialmente, ma che di per sé vale per quello che vi dicevo prima relativo agli aforismi. C'è un testo che di per sé potrebbe essere un programma, se praticato, se contemplato effettivamente, un po' perché descrive, secondo me, quella che è la condizione di vita ordinaria in cui ci si trova, e un po' perché, come ovviamente è necessario, offre anche una possibilità di emancipazione da questa condizione. titolo di questo testo che ora mi accingo a leggere è Ardire è gioire. Lo trovate pubblicato nel nostro blog che si chiama La Via della Rosa. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org e questo testo, che è stato scritto da Hermes, è uno dei testi che inviamo come pensiero settimanale per chi desiderasse iscriversi a questa nostra mailing list. Lo può fare sempre attraverso il portale del nostro blog, quindi come vi dicevo l'indirizzo è seialtrove.altervista.org o tramite il nostro sito internet seialtrove.it. Basta lasciare il proprio indirizzo nel modulo che trovate e sarete iscritti automaticamente, ovviamente a titolo gratuito. È uno spunto di riflessione che inviamo solitamente la domenica mattina. Nascendo in un mondo costruito e regolamentato da chi ci ha preceduti, giungiamo presto e per necessità ad accettarne le condizioni, i traguardi e a considerarlo come l'unico possibile. Ogni società fa in modo che i suoi membri accettino una determinata struttura del proprio modello e in modo quasi subliminale li istruisce a regole conformate alla morale e a norme regolamentate da un'etica di parte o inesistente. Sin da bambini le nostre menti vengono condizionate a una visione fissa e insindacabile del mondo. Ogni membro della società, guardando ciò che lo circonda, constata che la stessa realtà è avallata da tutti. E per essere anch'egli integrato, deve tenere i piedi per terra e adeguarsi. Tuttavia, questa terra non è affatto solida come gli hanno insegnato, né tantomeno, come molto ingenuamente egli crede, è l'unica possibile. Ogni paradigma sociale è sostenuto dal tradizionalismo culturale e dalle convinzioni morali inculcate nella maggioranza delle folle, che, incapaci di uscire dal circolo vizioso in cui sono imprigionate, le alimentano inconsapevolmente. Le nostre convinzioni, i nostri gusti e le nostre azioni sono il risultato di influenze esterne, a cui cediamo automaticamente per essere accettati, per paura di non essere visti come normali. Non siamo realmente noi a vivere nel mondo, ma è questo tipo di mondo a vivere attraverso di noi. Veniamo costantemente spinti ad accettare, o peggio ancora a valorizzare, la nostra condizione di ingranaggi sociali e a non essere pessimisti o critici nei confronti del sistema in cui viviamo. Supini, siamo vittime della nostra stessa ignoranza. Eppure, sono molti coloro che avvertono l'opprimente sensazione di essere intrappolati in una realtà a cui non riescono a dare un senso. Sempre più individui avvertono nel profondo quell'angoscia esistenziale che, incompresa, conduce molti al nichilismo, alla depressione o alla ricerca di paradisi artificiali fatti di spiritualità tout court, abusi di ogni genere o sostanze psicoattive. Fuggire dalla propria responsabilità, stordirsi o nascondere la testa sotto la sabbia non ha mai offerto una soluzione. L'unico modo per uscire da questa prigione psicofisica è risvegliare la tua vera essenza, ricominciare ad ascoltare la vera voce interiore e trovare il coraggio di seguirla. Solo quando il criceto scende dalla ruota si accorge di essere in gabbia e allora deve scegliere se restare fermo, in gabbia, o muoversi, ma non più girando su una ruota. Ardire è gioire. Provare per credere. Allora, il testo che vi ho letto, come ricordavamo in chiusura con la citazione finale di questo scritto, si chiama appunto Ardire e gioire. Per chi lo volesse rileggere, stampare, contemplare, come vi dicevo, lo potete trovare sul nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org ed è il secondo scritto che vi compare, con l'immagine del fiore di altrove disegnato sulla sabbia. Ebbene, in questo scritto io ho trovato diversi riferimenti sia a delle condizioni esistenziali vissute, sia vissute in precedenza prima di poter giungere all'altrove ed entrare a contatto con l'insegnamento che viene proposto da Hermes, sia poi durante invece questa esperienza. Sia un riferimento al fatto che noi nasciamo in un mondo, di questo abbiamo parlato in diverse occasioni nelle puntate degli Altronauti, nasciamo in un mondo in cui noi ci troviamo a nascere, ci troviamo sostanzialmente già con delle strutture, dei modelli di vita, dei modelli comportamentali, dei modelli sociali, delle idee, degli ideali, qui si dice delle norme e delle regole che regolano una morale o un'etica, una presunta etica, che già sono costruite e noi ci dobbiamo adattare, ci adattiamo in questo modo. Ora non so se è il vostro caso, però io in molte occasioni sentivo sottilmente che c'era qualcosa che non andava, che sì, sotto certi aspetti ero spinto a comportarmi in un certo modo, però c'era in me comunque un pungolo che mi poneva dei dubbi sul modo di comportarmi, sul fatto di dovermi adattare a determinate condizioni o meno. E mi accorgevo poi che però effettivamente questi dubbi sembravano non essere condivisi dalle persone, dagli altri, e quindi mi dicevo, ma forse così fan tutti, forse si fa così, forse è il mio dubbio ad essere sbagliato, è il mio dubbio ad essere un errore. E da qui quindi questa condizione di non sentirsi normali, tra virgolette, di non sentirsi totalmente integrati. Poi sicuramente strada facendo si scopre che ci sono molte altre persone che in realtà hanno questi stessi dubbi o esprimono questo stesso sentire, indubbiamente. Ciò nonostante, in molti casi, nella maggioranza dei casi, poi quel dubbio nella mia vita è stato soppresso e quindi l'ho messo da parte. Ho detto, ma sì, forse sono io che sbaglio, come vi dicevo, e quindi mi adeguo sostanzialmente al comportamento della massa, anche se c'era qualcosa in me che mi faceva risuonare taluni di questi comportamenti come non ragionevoli. Questo ovviamente vale per ciò che io riuscivo a vedere, perché in moltissime cose io mi adeguavo senza accorgermene, senza riuscire a vedere. Come scrive Hermes in questo testo, non siamo noi che viviamo nel mondo, ma è questo mondo che vive attraverso di noi. E quando parliamo di regole conformate alla morale o di norme regolamentate da un'etica di parte o inesistente, noi sostanzialmente stiamo parlando anche di reazioni emotive, di emozioni che spesso non riusciamo a scorgere. E stiamo parlando anche di istinto di sopravvivenza che per farci evitare l'esclusione o per farci evitare di sentirci sbagliati, quindi di poter essere esclusi e emarginati in un contesto sociale, anche ideale, dove essere emarginati è ovviamente il contrario di poter sopravvivere, allora questo ci spinge al conformismo, ci spinge ad adeguarci. Ma di tutto questo molto spesso noi non siamo consapevoli, noi non ce ne accorgiamo. E quindi il nostro modo di comportarci, e dunque il nostro modo di fare, il nostro modo di condurre una vita e quindi di essere, diventa quello che attingiamo dai nostri modelli di riferimento, che sono i modelli genitoriali, i modelli della famiglia, i modelli di quelli che sono adulti quando noi sostanzialmente siamo bambini o siamo piccoli, e poi noi li incameriamo e li facciamo nostri, e a loro volta loro li avevano incamerati, li avevano fatti loro. E dunque sostanzialmente questa sensazione poi che alcuni possono provare, quando questa angoscia diventa molto più grande, questo dubbio diventa una forma di angoscia esistenziale, di essere intrappolati in una realtà a cui non si riesce a dare un senso. E questo può portare, questa è una spiegazione possibile ovviamente, che viene fornita, può portare molti a vivere esperienze appunto come quelle della ricerca di paradisi artificiali o di perdersi nelle droghe, nell'alcol, e così via. Ma uno può perdersi anche in molte altre cose, può anche perdersi nella mente, nei pensieri, nelle elucubrazioni intellettuali. Ci sono molti modi di poter sicuramente evadere o di ricercare esperienze per poter evadere da questa condizione. Ma l'evasione è solamente una condizione momentanea che non offre una soluzione. E qui, come scrive Hermes, fuggire dalla propria responsabilità, stordirsi o nascondere la testa sotto la sabbia non ha mai offerto una soluzione. Quindi, sostanzialmente, poi quando anche puoi vivere esperienze di un certo tipo, poi però torni a contatto con la realtà che è fatta di altre persone, che è fatta di emozioni, che è fatta di comportamenti e dunque la realtà concreta, sostanzialmente. E da questa cosa non puoi fuggire. L'unico modo per uscire da questa prigione psicofisica è risvegliare la tua vera essenza, ricominciare ad ascoltare la vera voce interiore e trovare il coraggio di seguirla. E questa condizione è paragonata da Hermes nel testo a quella di un criceto che appunto scende dalla ruota e quindi si accorge di essere in gabbia e può scegliere se restare fermo in gabbia o muoversi, ma non più girando su una ruota. E in effetti uno gira, gira, gira come un criceto in una ruota e non si accorge di essere dentro una ruota, e questa ruota è la ruota, per quella che è l'esperienza vissuta che mi può aiutare, diciamo, a testimoniarla, è la ruota della propria personalità, delle proprie credenze, delle proprie convinzioni. Pronto?
Sì, buongiorno, parla Renzo qua da Rossano Veneto.
Renzo, buongiorno.
Volevo un'informazione, siccome io seguo la vostra trasmissione, è un po' di giorni che che non riesco più a sentirvi neanche in streaming. Non so se è colpa del mio telefonino o se c'è qualche problema.
Allora Renzo, non sono io che mi occupo di questa parte tecnica, quindi non posso dare un'informazione dettagliata. Posso segnalarlo ovviamente a chi se ne occupa, nel caso non stessi ascoltando la diretta. Posso solo dire che so che ci sono dei cambiamenti per quanto riguardano lo streaming, dei miglioramenti, quindi è possibile che forse un'eventuale disfunzione sia dovuta a questo, al fatto che è in fase di cambiamento il link dello streaming, perché la radio ha adottato uno streaming più funzionante, più funzionale, quindi può darsi che ci sia questo problema di transizione. In ogni caso segnalo la cosa a chi di competenza.
La ringrazio, sì, dai, perché io faccio sempre come facevo prima, radio cooperativa, ascolto la radio in diretta, clicco sotto il cerchiello là, e basta, non si sente più.
Allora,
speriamo che si risolva, perché è una radio che è interessante, è bello sentirvi.
Certamente, lei si collega dal sito ogni volta, quindi, oppure ha l'icona sul telefono?
No, ogni volta vado sul sito.
Ok, va bene. Perfetto, allora grazie Renzo di averlo segnalato, sicuramente è un problema che comunque sarà risolto a breve.
Ok. Grazie mille.
Grazie mille a lei, buona giornata.
Saluti, buona giornata.
Allora, per chi vuole intervenire, oltre ai problemi tecnici, poi chiaramente se ci fosse qualcuno che avesse una soluzione da dare a Renzo può farlo, per chi vuole intervenire invece su quello che, di cui stiamo parlando, sul testo che vi ho letto o sul mio commento, è possibile farlo telefonando allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20 è il numero per telefonare in diretta. Invece, per scrivere un SMS, per chi vuole intervenire tramite SMS, è possibile farlo al 345 18 91 68 5. Quindi se mandate un messaggio a questo numero, lo posso leggere, 345 18 91 68 5. E proprio a questo proposito è già arrivato un messaggio da un ascoltatore che scrive: buongiorno, non sperare in nulla in certi ambiti può essere mera rassegnazione. Essere indifferenti, non prendere posizione, è, come diceva Gramsci, rifugiandosi nel loro petulante piagnistei di eterni innocenti. Allora, sì, può essere una posizione, ovviamente un punto di vista. L'ascoltatore fa riferimento all'aforisma che abbiamo letto in apertura della trasmissione, tratta dal libro Roseto, in cui si diceva di poter, come auspicio, come nuovo, diciamo, equilibrio, poter non sperare in nulla, non pretendere nulla e guardare unicamente alla propria onestà, alla propria rettitudine. E da tale assenza, ovviamente lo ricordo a memoria, non è la frase esatta, diciamo, e da tale assenza può sorgere un equilibrio che è un equilibrio con l'accordo. Questo diceva l'aforisma. Ora, le speranze a cui si intendeva, il fatto di non sperare in nulla, sono sostanzialmente le aspettative. Ovviamente c'è la speranza, c'è la fiducia e sono sicuramente due declinazioni diverse. Perché la fiducia è qualcosa di molto più grande, di molto più profondo, ma che riguarda anche il mettere, il sublimare però una condizione che noi abbiamo istintiva di paura di non farcela, paura di non sopravvivere, eccetera. Quindi andiamo a lavorare su un ambito che è molto profondo, ovviamente. Su questo io non ho esperienza, potrei solo fare filosofia. La speranza, invece, è qualcosa di più, diciamo, leggero. Io posso avere speranza che qualcosa accade. Questa può essere una condizione benevola, nella misura in cui mi mette in una condizione anche di ottimismo, sicuramente, però può essere anche, in realtà, una condizione sostanzialmente malevola, nella misura in cui questa speranza mi mette in condizione di non adoperarmi per, di non fare, perché ho speranza che le cose cambino da sole, sostanzialmente. Ma c'è anche un modo di dire che concilia tutte e due le cose: aiutati che Dio ti aiuta. Ora, quindi non sperare in nulla non era esattamente il contenuto di quell'aforisma in questo senso, ma non è nel fatto di non essere fiduciosi, ovviamente, ma è nel fatto di non riporre nella speranza la responsabilità di quello che può essere il proprio operato, che è infatti proprio il senso anche di questo testo che vi abbiamo letto, perché l'ardore, la gioia di cui si parla è proprio questo. E quindi il fatto di potersi adoperare, qui si cita il fatto di poter risvegliare quindi la propria essenza. Poi anche l'indifferenza, il fatto di non prendere posizione, però ovviamente l'ascoltatore cita Gramsci e va sicuramente benissimo perché ognuno può avere i propri punti di riferimento, però mi permetto di dire che ovviamente citando Gramsci si va su un ambito che è politico e quindi quello di cui parliamo è un'azione di tipo diverso. Pronto?
Pronto, sono Antonio, ciao Iapos.
Ciao Antonio.
Antonio Racella.
Ben trovato.
Buontornato. Vorrei tornare un po' all'aforisma
sì.
di Hermes. Un po' gli aforismi hanno i difetti, in tutti i modi di comunicare ci sono dei difetti, perché concentrano al massimo un significato e poi ci vuole qualcuno che spieghi l'aforisma, cosa che hai fatto tu. E io semplicemente vorrei fermarmi su un aspetto che ho anche anch'io, come te, in base alla mia esperienza, dico. Affermo quel che affermo in base a quel che è accaduto a me. Non so se abbia valore generale e quindi non so quanto significativo. Ed è questo. Quando uno nasce, nasce in un tempo e in un luogo. Quindi trova il mondo già costruito dalla pratica e dalle storie e dalle narrazioni fatte da chi ci ha preceduto. È bellissimo quella frase in cui dici che questo mondo già esistente si perpetua attraverso di noi, cioè non sono io che costruisco quel mondo, ma è che inchinandomi, accettando questo mondo, lo perpetuo. E le forme di questa accettazione sono, nel Veneto, qui nell'ambiente nostro, viene per pratica, cioè io sono pratico, cioè io faccio. Quindi io abbasso, chino il capo perché nell'agire pratico, e allora faccio l'esempio, nasco nel 44, nel dopoguerra, e il mondo che ho trovato io, l'ho detto altre volte perché mi ha molto colpito, perché ha influito sulla mia vita, era l'autoritarismo. Allora, tempo fa avevo parlato che quando si parla dello strumento, del mezzo, bisogna considerare che lo strumento è sì in mano nostra, però se lo strumento diventa troppo grande, cambia il paesaggio, cambia il mondo e quindi noi diventiamo, per esempio, faccio l'esempio dello strumento automobile, lo strumento è il mondo dell'automobile che si impone a noi, quindi qualcosa di più grande di noi che forma il paesaggio è quello che influisce poi nella nostra crescita. Quindi, per esempio, io a scuola ero molto critico con i professori, era una lotta continua con i professori, proprio per questo autoritarismo che trovavo. Cioè c'era la pretesa che il mondo era così e così doveva stare per sempre. Poi è avvenuto, come ripeto spesso sta roba qui, è avvenuto poi la categoria, è venuta poi la categoria dei giovani, spuntavano dappertutto giovani, e con la critica e la forza di cambiamento che portavano questi, perché contestavano la società dei padri, quindi era un allontanarsi dal maschilismo patriarcale e accedere e volere accedere e desiderare la libertà, libertà e desiderio, quella era la parola d'ordine, che poi sia finita in un altro modo, eccetera. Però c'è questo elemento dell'essere vittima in qualche modo del mondo che troviamo già, che non mettiamo in discussione e che noi adeguandoci lo ripetiamo all'infinito. Questo meccanismo mi colpisce molto e io per queste ragioni ascolto quello che leggi di Hermes con molto interesse. Per me perché è un modo per dare speranza e non è un modo per essere acquiescenti, ma un modo per svegliarsi, per non dormire, nel riflettere su di sé, e lo considero uno stimolo per non morire mai, in un certo senso, tra virgolette. Ecco, è questa forza che mi fa sì che io mi interessi alle cose che sento il venerdì e che sento dire qui. Ti saluto, ciao.
Ciao Antonio, grazie mille, buone cose e grazie per il tuo intervento, per questa tua testimonianza ovviamente, nonché per l'attestazione di stima. Poi noi ovviamente accettiamo anche le critiche, non solamente le attestazioni di stima, ma fa sicuramente piacere che quindi possa essere trasmessa questa forza e il fatto che il messaggio trasmesso dia, ecco, speranza. Ovviamente la speranza che intende Antonio è nel senso di poter auspicare un miglioramento, auspicare un cambiamento. Nell'aforisma non c'era una critica alla speranza di per sé, cioè al fatto di poter essere aperti a qualcosa di positivo. Sicuramente questa è un elemento positivo nella misura in cui invece si può credere che le cose andranno sempre male, solo male, eccetera, e questo ti spinge a non agire, a non intraprendere nulla, perché comunque qualsiasi cosa farai, tanto le cose andranno male, quindi è inutile fare nulla. Quindi sicuramente da questo punto di vista è una cosa positiva. La speranza a cui facciamo riferimento, come appunto dicevo, è il fatto di riporre semmai all'esterno di sé quello che invece sono le proprie possibilità di operato. Ringrazio molto Antonio per questa condizione che ha espresso e sicuramente la descrizione che in questo testo viene fatta della società in cui viviamo, in cui ci adagiamo, poi a diversi strati è molto, la trovo anch'io molto obiettiva, molto reale, quindi Antonio cita l'aspetto di chinare il capo. In alcuni interventi precedenti Antonio aveva raccontato la sua esperienza di essere vissuto in una società a cavallo dei vari decenni che si sono susseguiti da dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi, e di aver visto un mondo che un tempo era molto imperniato sull'autoritarismo in ogni ambito, e pian piano invece mutare, pian piano cambiare, quindi l'emergere della categoria dei giovani, l'emergere di nuovi stili di vita, di nuove richieste. Ecco, io quello che posso dire invece dal venire dopo, venire almeno due generazioni dopo di Antonio, è il fatto che c'è stato questo sicuramente anelito ad un miglioramento, ma anche questo anelito che si è manifestato evidentemente non ha poi dato i frutti, non ha contribuito a cambiare sostanzialmente il sistema di credenze, il modello di vita, eccetera, ma ha semplicemente poi è stato incanalato poi nel sistema stesso, a mio avviso, secondo me, e dunque non ha dato un contributo in realtà trasformativo. E è possibile che ciò possa essere accaduto perché il focus dove questo movimento operava di cambiamento era un focus esteriore, mentre quello a cui si fa riferimento in questo testo è un focus interiore. E in questo testo, in quello che è l'operato di Hermes, che Hermes ha trasmesso, ho visto trasmesso in lui fino ad ora, come nuovo modello, sostanzialmente, come esempio di un nuovo modello di vita, di operato, è un operato volto principalmente all'interno, dove qualsiasi cosa viene fatta all'esterno, viene fatta però anche all'interno. Quindi anche il fatto di compiere un'azione esterna è un'azione che viene compiuta dentro di noi, non viene compiuta con la pretesa, con una pretesa di qualche tipo o con un'aspettativa di qualche tipo, e in questo si può inquadrare anche un po', si può dare una lettura all'aforisma che abbiamo letto. E dunque il focus del cambiamento è l'unica cosa, secondo me, per quello che vedo attualmente nella mia esperienza, su cui possiamo lavorare, su cui possiamo mettere in pratica, essere realmente pratici, come dice Antonio, e la vera pratica è quella di noi stessi. Di poter osservare noi stessi, di poter cambiare noi stessi. Questo è quello che ho potuto apprendere fino ad ora al Centro Altrove, perché prima non lo sapevo, non l'avevo realizzato. L'avevo letto su tanti libri, e sicuramente questa cosa poi mi poteva piacere, la potevo anche dire ad altri, l'avevo sposata come filosofia, ma era solo una filosofia poi, nella pratica non era reale, non faceva parte della mia realtà. Quindi qualsiasi spunto vada in questa direzione è uno spunto appunto sicuramente utile. E Antonio cita un'altra cosa, il fatto di quindi chinare il capo, e questo vale sicuramente sotto qualsiasi aspetto, quindi il diventare conformisti e nell'adeguarci a questo mondo, ma anche però, ovviamente qui c'è una sfumatura ulteriore che Antonio cita. Il fatto di sentirsi vittima del mondo. Ed è qui che secondo me invece si rischia di fare una cosa diversa, cioè sentirsi vittima del mondo può spingerci però, appurato tutto questo che abbiamo detto, ad una forma di inazione o ad una forma di crearci un'identità sostanzialmente di vittima che ci impedisce poi di poter invece fruire della vita, fruire della realtà, nonostante tutto quello che abbiamo detto. E anche, tra l'altro, una cosa molto bella che ha detto Antonio, il fatto di questa forza che il messaggio, gli scritti di Hermes che vengono letti gli trasmettono, gli dà sostanzialmente la forza per non dormire, per non morire mai. Questo è molto bello, perché la morte sostanzialmente di cui parliamo, di cui io nel mio vissuto faccio esperienza tutti i giorni, è la morte in vita. Cioè il fatto che noi in realtà perpetuiamo molto spesso una vita che è una vita morta, cioè una vita non sveglia sostanzialmente, è come se fosse una morte in vita, come se fosse un sonno da svegli. Just a monkey talking into a microphone. Quindi con il messaggio di Antonio abbiamo anche chiarito quindi l'utile intervento dell'ascoltatore tramite SMS, che parlava del fatto di rischiare di vivere una rassegnazione. No, non è una rassegnazione, è anzi, semmai è proprio un anelito ad andare oltre poter andare oltre la speranza. E invece per quanto riguarda l'indifferenza, ognuno poi la può vivere sicuramente a modo proprio. Noi qui non abbiamo parlato di indifferenza, tutt'al più abbiamo parlato semmai di distacco, e quindi del fatto di potersi distaccare talvolta da determinate condizioni in cui se si prendono delle posizioni in un mondo che è polare, e quindi dove ci sono il giusto e lo sbagliato, che sono declinati comunque dalla nostra morale, che abbiamo introiettato, che facciamo nostra, che è una morale che ci ha trasmesso la società, ma che noi abbiamo colorato poi della nostra esperienza, ci posizioniamo comunque in due lati della stessa medaglia. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Gianluigi da Refrontolo.
Buongiorno Gianluigi.
Allora, ho sentito un po' la tua trasmissione sulla descrizione del concetto di speranza, eccetera. Ecco, io vorrei affrontare questa parola dal punto di vista del, come si può dire, politico, nel senso che non c'è solo quello intimistico, psicologico, eccetera. E ha un grosso limite, perché a mio parere è un dettato a un'ottica morale, religiosa, mentre invece il discorso di attesa ha un'ottica laica, cioè ci si aspetta qualcosa, visto che noi abbiamo una situazione ciclica nella vita, nei fenomeni ecologici, ambientali, esistenziali, tutto ciclico. Quindi dovremmo tradurre la speranza, ovvero va bene che ci sia questo termine, ma avere un po' più attenzione per dei limiti, dei punti di arrivo, no? E infatti faceva bene Gramsci, tu hai citato Gramsci prima, no? Diceva, tra le altre cose, odio gli indifferenti perché noi siamo parte di una società e quindi dobbiamo partecipare, se vogliamo, in modo attivo, intelligente, razionale alla gestione di questa società secondo i nostri valori, i nostri principi. Anche Dante era d'accordo su questo, perché tant'è vero che gli ignavi li ha addirittura messi al di fuori dell'inferno, non li ha messi neanche dentro l'inferno. Quindi erano proprio un popolo, delle persone che non avevano neanche la dignità di essere tali da essere condannati. Ma volevo fare leggere una piccola frase breve sul discorso di speranza, una frase di John Steinbeck, che dice: il socialismo non ha mai preso piede in America perché i poveri considerano se stessi non come proletari sfruttati, ma come milionari temporaneamente in difficoltà. Infatti, la speranza, come la bramosia, alimenta la macchina del capitalismo. Ecco, quindi sperare che cambi qualcosa è, come si può dire, una situazione quasi di rassegnazione. Invece se si dice no, io voglio che si converta questa situazione, che cambi realmente, io mi attendo che cambi. È un po' l'eufemismo che si sta dicendo a livello ambientale, ecologico. Si parla tanto di transizione, ma non ha un fine. Invece si dovrebbe parlare di conversione ecologica, aspettarsi un punto di arrivo, perché altrimenti resta tutto nel vago. Quindi da speranza ad attesa, da transizione a conversione. Ecco, era un po' così la mia considerazione che ho fatto, che faccio. Ti ringrazio comunque delle considerazioni, ti saluto.
Di niente, grazie mille a te Gianluigi per il tuo intervento. Ti auguro buona giornata. E quindi sì, allora preciso, Gramsci in realtà è stato citato da un ascoltatore che aveva scritto un messaggio, e anzi io semmai ho sottolineato forse la differenza tra l'operato di cui parliamo nella nostra trasmissione, che è quello volto proprio al cambiamento di noi stessi, e invece un operato appunto politico. Gianluigi ha voluto sottolineare più secondo lui l'aspetto politico, diciamo sociale. Io ovviamente non entro nel merito di questo, però è interessante comunque quello che Gianluigi dice riguardo sicuramente all'attesa. Poi bisogna vedere come uno vive questa cosa dentro di sé, ecco, perché alla fine noi parliamo di parole, chiaramente, di pensieri, ma poi bisogna vedere anche l'emozione che queste parole suscitano, che sono collegate, per cui per qualcuno la speranza diventa uno stimolo che gli dà fiducia e quindi lo smuove, e per altri invece diventa al contrario, come dicevamo, qualcosa che lo annichilisce, e quindi dipende anche da quello che una persona vive, ciò di cui ha bisogno. Non ognuno di noi è uguale, ci sono persone che vivono determinate condizioni che sono più facilmente incline al vittimismo, altre persone che sono più facilmente invece inclini all'opposto, cioè ognuno di noi ha una sua indole, una sua natura, una sua struttura e quindi non si possono sicuramente usare gli stessi strumenti per tutti. Ne abbiamo parlato più volte anche attraverso la lettura dei testi di Hermes. E quindi lo stesso per quanto riguarda l'attesa, perché poi per qualcuno l'idea dell'attesa può essere positiva e per qualcuno può essere invece un aspettando Godot, campacavallo che l'erba cresce, quindi che qualcuno faccia qualcosa per te e diventa addirittura una pretesa da un qualcuno o addirittura Dio che facciano quello che tu sostanzialmente non fai o anzi non ti rendi nemmeno conto perché questo è anche il nocciolo di questo testo, secondo me, che abbiamo letto. Che tu stesso vorresti un cambiamento a livello sociale, però non sei consapevole di quanto in realtà contribuisci ogni giorno con il tuo operato, con i tuoi pensieri, proprio a tenere in vita quel sistema che in realtà vorresti cambiare. E questo è appunto il paradosso dell'essere umano, per come l'essere umano è strutturato attualmente. Poi la citazione che fa di Steinbeck, adesso astratta da questa condizione politica, quindi è molto interessante quando dice i poveri considerano loro stessi come milionari temporanei in difficoltà e non come sfruttati. Perché è un po' come quando uno vive in un'illusione e non si accorge della realtà, non vede la realtà di ciò che è, ma semplicemente coltiva questa illusione e è un'illusione che è alimentata, come abbiamo spesso detto attraverso la lettura dei testi di Hermes, dalla competizione che viviamo in ogni ambito e su cui sono strutturate le nostre vite, indipendentemente dal fatto che siamo dei capitalisti o degli anticapitalisti, perché comunque questa cosa ci influenza sotto molti aspetti, aspetti emotivi, aspetti legati alla sopravvivenza e quindi il fatto di poter essere comunque in competizione, se non con qualcun altro, con dei criteri, con degli ideali che abbiamo dentro, che vogliamo raggiungere, con dei modelli da raggiungere. E l'auspicio di conversione di cui parla appunto Gianluigi è molto interessante sicuramente la conversione. Lui la cita a livello politico, a livello comunque ecologico. Convertire, convertere significa orientare in modo totalmente diverso quelli che possono essere i propri operati, il proprio operato, la propria azione, le proprie idee. Quindi grazie per questo spunto. E al numero 345 18 91 68 5, che è quello per scrivere gli SMS, è arrivato un altro messaggio nel frattempo. Il messaggio è di Dennis che scrive: L'aspettativa non è affatto sinonimo di speranza, ma il suo contrario, anche perché con essa le prospettive sembra si ingrandiscano, in realtà diventano irraggiungibili. Con la retorica di poter, anzi dover cambiare il mondo, non riusciamo a cambiare noi stessi. E ripeto che l'illusione borghese di riformare il capitalismo è ridicola. Ciao Dennis. Allora, grazie Dennis, quindi che esprime le sue considerazioni per quanto riguarda l'aspettativa e la speranza. Dopo, io ovviamente Come vi dicevo, in ognuno queste parole possono suscitare poi delle emozioni rispetto alle altre, perché chiaramente noi dovremmo fare una distinzione linguistica, però ognuno di noi è abituato ad utilizzare le parole, è utilizzato ad abituare le parole in base semplicemente al contesto in cui è cresciuto e ovviamente dal punto di vista intellettuale anche agli studi che ha fatto e a come è stato abituato ad utilizzare quella parola. E quindi una parola per noi suscita qualcosa piuttosto che qualcos'altro, quindi può suscitare una speranza o può suscitare in realtà una forma di illusione. In ogni caso abbiamo distinto tra aspettativa e speranza e fiducia, che invece è qualcos'altro. E quindi chiarito che nell'aforisma che abbiamo letto, il fatto di non sperare significava appunto non illudersi, non il fatto di rinunciare a una possibilità di cambiamento, ma rinunciare alle proprie illusioni, alle cose che ci raccontiamo che poi non sono vere. Che secondo me è un po' anche quello che in questo messaggio dice anche Dennis, perché è vero che anche la componente del futuro positivo che arriverà, poi se uno è effettivamente a contatto con la realtà si accorge se sta andando effettivamente verso questa direzione o una direzione diversa. Ma lo fai se sei a contatto con la realtà, se invece sei astratto dalla realtà, sei appunto convinto magari di lavorare per un miglioramento, in realtà stai rafforzando proprio la prigione in cui vivi. Io condivido questa cosa che Dennis dice, il fatto di essere spinti dal punto di vista retorico a dover cambiare il mondo, ma non riusciamo a cambiare noi stessi. Ecco, questo è uno spunto interessante, ognuno poi è libero di condividerlo o meno, perché è quello che si cerca di fare, quello che ad altrove diciamo è una realtà da diversi anni, è un modello di vita diverso e questa è una cosa reale, anche se può coinvolgere poche persone, però per il momento questa è una cosa reale. Ed è la possibilità di offrire un modello. Quindi dietro questi testi che noi leggiamo e anche le interpretazioni ovviamente molto limitate e parziali che io riesco ad offrire attraverso la mia esperienza e attraverso il tempo che dedico alla trasmissione, perché sono ovviamente basate su una mia capacità di comprensione e di visione che è, riconosco, limitata rispetto alla realtà. E deformata ovviamente da quelle che sono le mie esperienze e i miei filtri, però il modello che si vive ad altrove è sostanzialmente un modello di vita possibile diverso rispetto a questo sistema di cui abbiamo parlato. E quindi questo messaggio che noi leggiamo nasce in un contesto di questo tipo, è espressione, diciamo, di un luogo di questo tipo, è espressione comunque dell'insegnamento di Hermes che è stato modello, modello e faro di questa possibilità. E questa è vissuta nella concretezza. E ovviamente l'auspicio, questo può essere un auspicio, è che traendo spunto da questa esperienza, quindi possano sorgere altri focolai, altri lumi che danno il loro contributo, ovviamente, all'emergere di un nuovo modello, ma perché si possa attingere ad un nuovo modello di vita, quindi non più a questa gabbia in cui il criceto gira senza esserne consapevole, bisogna che questa cosa sia realizzata perché possa essere fonte di ispirazione. Noi perché abbiamo attinto a dei modelli? Quando siamo nati, siamo venuti a questo mondo, come abbiamo letto nel testo, come ha detto Antonio, come hanno detto gli ascoltatori, ognuno a modo suo, perché il bello di ogni messaggio è che anche se uno utilizza un tono o fa notare qualcosa rispetto a quello che viene detto, ma in realtà dietro il velo delle parole, dietro il velo dei pensieri, vedo che negli interventi che finora ci sono stati oggi, di chi ha telefonato e anche di chi ha scritto, in realtà il proposito comune è lo stesso. Le parole possono a volte deviare e farci orientare in un modo piuttosto che in un altro, ma dietro il proposito comune è lo stesso. È quello di un cambiamento che sia reale e che quindi quando noi viviamo un cambiamento che è reale per noi perché lo viviamo nelle nostre vite. Non è reale solo, non è reale perché l'abbiamo sentito, non è reale perché ce l'hanno detto o ce l'ha letto qualcuno, perché lo viviamo nelle nostre vite. Quindi questo è il proposito che io vedo. E perché ciò avvenga, ovviamente deve esserci un modello a cui attingere. E noi perché abbiamo ereditato viviamo il modello di questo mondo sostanzialmente, perché c'erano dei modelli quando siamo venuti in questo mondo, noi da questi abbiamo attinto perché c'erano già, perché erano reali, quindi noi ci siamo ispirati a quello che abbiamo trovato, che era reale. Quindi in questo senso, diciamo, non c'è, forse non c'è nemmeno una differenza tra cambiare se stessi e cambiare il mondo, in questo senso, nel senso che se io cambio qualcosa di me stesso, poniamola su questo aspetto, nella mia vita io sto cambiando un po', forse, però sto cambiando il mondo. E non posso certo pensare che il mondo cambi senza che cambi io, da questo punto di vista. Quindi non c'è nemmeno questa prospettiva di dire ma cambio il mondo, cambio me stesso, cambio il mondo. E molto spesso, soprattutto nel mentre ci si perde in questo ragionamento, alla fine non cambi né tu né tantomeno il mondo. E invece un tema che era stato toccato dal primo ascoltatore, che riferiva, faceva riferimento al prendere posizione, ora dipende sempre da che punto di vista si affronta, perché per quella che è la mia esperienza, tutto è soggetto comunque alla polarità nel mondo in cui viviamo. Questo ho potuto fare esperienza, anche se poi me lo dimentico e mi ci perdo io stesso. E dunque quello che oggi ci piace, domani, in base alle nostre esperienze di vita, alle nostre inclinazioni, al nostro umore, al nostro interesse, alla nostra convenienza, non ci piaceva più, oppure addirittura lo disprezzeremo, oppure addirittura quello che era il salvatore diventerà il carnefice, quello che era il carnefice poi diventerà di nuovo il salvatore perché ci siamo dimenticati di quando lo consideravamo un carnefice, eccetera. Questa cosa la possiamo vedere sicuramente sotto moltissimi aspetti, quindi dato che si citava Gramsci, lo si può vedere sugli aspetti politici, le masse votano a destra, poi votano a sinistra, poi votano a destra, poi votano a sinistra, ogni volta si dimenticano però di aver votato per qualcun altro, eccetera. E quindi si aspettano un cambiamento e si aspettano soprattutto che facendo le stesse cose che avevano fatto qualche tempo fa possano ottenere un risultato diverso dalle stesse cose che avevano fatto. Questo lo si vede dal punto di vista politico, ma la stessa cosa la si può vedere per quanto riguarda la propria vita e per quanto riguarda il proprio operato. E quindi anche il prendere posizione, diciamo, quindi sposare una causa o sposarne un'altra, però molto spesso in un mondo polare la verità è divisa a metà e quindi prendere posizione per qualcuno e condividere solamente le ragioni di qualcuno e non vedere quelle di qualcun altro è un po' come schierarsi in un derby con qualcuno o con qualcun altro. E però ovunque ti schieri, in realtà stai perdendo di vista, forse, perché ovviamente è una possibilità quella che vi cito, e forse stai perdendo di vista però te stesso. Quindi il fatto di essere indifferenti va colto non nel senso che scriveva l'ascoltatore e che diceva anche Gianluigi dell'ignavia, di chi non si interessa, ma di chi forse si interessa in modo diverso. Quindi l'essere distaccato da delle dinamiche polarizzanti che ti fanno schierare da una parte o da un'altra, ma che comunque ovunque ti schieri, in realtà stai facendo il gioco di chi già ha truccato la partita. Cioè, ovunque ti schieri, in realtà stai guardando solamente una metà della realtà e non stai guardando invece l'altra. Stai guardando quello che in quel momento ti sembra buono, in base alle tue convinzioni, alla tua morale, in base alla tua angolazione di veduta, e stai rifiutando il resto e quindi stai guardando solamente metà dell'esperienza, metà della vita. E questo è un aspetto. Invece il fatto di anziché essere indifferenti, anziché l'essere partigiani, diciamo, del parteggiare per una parte o per un'altra, quando ci sono le questioni, nelle questioni sociali o di un certo tipo, o anche religiose o di qualsiasi tipo, qui si parla del fatto di invece non essere indifferenti semmai per quanto riguarda la realtà, perché l'aspetto invece dell'indifferenza che noi molto spesso viviamo, secondo me, è un'indifferenza come astrazione dalla realtà, paradossalmente, perché quando noi ci perdiamo in questi giochi, in queste tifoserie, ci stiamo astraendo dalla realtà molto spesso e non guardiamo in realtà, non guardiamo noi stessi nella concretezza, nel senso che il fatto di guardare a noi stessi non è necessariamente una forma di egoismo, ma può essere una forma concreta per iniziare da qualche parte, perché idealizziamo di volerci prendere cura degli altri, ma non riusciamo a prenderci cura di noi stessi, sostanzialmente. Forse non ci stiamo realmente prendendo cura di nessuno, cioè forse stiamo contribuendo solamente a alleviare il vuoto di qualcuno, ma non lo stiamo aiutando e non siamo, perché non siamo in grado di aiutare neanche noi stessi. E soprattutto anche quello che vi dicevo sul fatto di vedere più che altro il mondo esterno come diverso da sé, perché noi in più occasioni nelle puntate degli Altronauti abbiamo espresso quella che è una visione che emerge dall'operato di Hermes, dalla vita nel centro, che è quella del fatto che gli altri siano il nostro riflesso e che il mondo esterno sia il nostro riflesso, e quindi è colorato da quello che è il filtro che in questo momento ci poniamo. Nella stessa persona ci può risultare appunto benevola o malevola, o in un certo darci fastidio o simpatica, a seconda di come a noi sembra che ci ponga, cioè a seconda di come noi ci poniamo, di quale filtro poniamo tra noi e questa persona, tra noi e questa situazione, e così vale per il mondo. Ora, il fatto di lottare, in questo senso, contro il mondo, cioè creare una forma di lotta, una forma di separazione, e crea una forma di competizione, che è un po' quello che diceva Dennis, secondo me, all'opposto, cioè anziché alimentare il sistema perché condividi il sistema o la società, come vogliamo chiamarla, perché condividi l'illusione che propone. Quindi sì, ok, lavora, consuma, produci, eccetera, perché poi avrai una vita piacevole, avrai una vita che però questo poi non arriva mai, e per coloro per i quali arriva, arriva e hanno pochi anni per poterselo godere, ma se arriva. E così sotto moltissimi aspetti, o si condivide l'illusione perché supini si china il capo, oppure viceversa non la si condivide, la si combatte, ma allora comunque si combatte un mondo che idealmente è più grande di noi, e quindi che ha più mezzi di noi, ha più forza di noi, e quindi si crea una dinamica di competizione in cui comunque anche in questo caso la mia vittoria non arriverà mai, perché sarà sempre posticipata. Un po' come cantava Giorgio Gaber, la rivoluzione oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente. E quindi si crea comunque una dinamica di competizione in cui il mondo è molto più grande di me e io devo lottare per cambiarlo. Io, nella mia esperienza, sono stato più affine a questa seconda dinamica in esperienze passate che ho vissuto prima di entrare a contatto con l'insegnamento di Hermes, ma in ogni caso non cambiava nulla. Io credevo di essere diverso dagli altri, di essere più sveglio, di essere più intelligente o più anticonformista, ma comunque la mia morale, le norme che seguivo, quello che ritenevo di poter fare, addirittura il pudore, di poter essere, di poter esprimere, era fortemente condizionato ugualmente proprio da quel sistema sociale che io ero addirittura convinto di combattere, che invece incarnavo pienamente. E E quindi questa dinamica è una dinamica comunque di competizione, per cui ti fa perdere di vista che il mondo può essere il riflesso di te stesso. E questa è una sfida molto grande, perché implica il dover rapportarsi con il mondo in un modo diverso, poter vedere che quando ti capita qualcosa c'è un motivo, c'è un senso, e non è un evento esterno, ma è qualcosa che succede, è qualcosa che ti parla. E soprattutto il fatto che molto spesso abbiamo espresso nel corso della trasmissione di poter accettare la realtà come poter integrare questo mondo, che è anche questo mondo che non ci piace, se non ci piace, che può essere cupo e brutto se lo riteniamo cupo e brutto, ma è comunque una parte di noi che in qualche modo può essere integrata e può essere soprattutto accettata. E questa è la condizione che molto spesso, diciamo, è più difficile, il fatto di poter accettare la realtà, accettare sia la realtà ovviamente esterna, di là che ci piaccia o meno, sia accettare noi stessi, poterci accettare realmente, poter realmente ammettere le cose che non ci piacciono, poter ammettere anche soprattutto la propria ignoranza di fronte al mondo e al fatto che il mondo che si manifesta, sia il mondo esterno a noi che percepiamo come tale, sia il nostro mondo interno, interiore, è molto spesso un mondo sconosciuto a noi stessi. E quindi rimanere nel conosciuto è facile, però ci offre degli strumenti molto limitati per poterlo conoscere, per poterlo sondare. E di conseguenza non abbiamo nemmeno le possibilità di poter operare questa trasformazione di cui si parlava. Quantunque io devo ammettere, per onestà, diciamo, o un'idealizzazione dell'onestà che ho, che questo mio io in realtà da solo non può nulla, perché la gabbia del criceto di cui abbiamo letto in questo testo, quindi del criceto che si accorge di essere in una gabbia e può stare fermo o muoversi fuori dalla gabbia oppure continuare a girare all'interno della gabbia. E questa gabbia del criceto non è una gabbia fisica, non è il fatto che io possa non approvare la società occidentale e andare a vivere in un paese comunista o andare a vivere in un paese dove c'è un orientamento sociale e economico diverso e quindi trovare una libertà. A livello esteriore, poniamo anche caso che sia così, potrei trovare una più facile condizione di vita, ammesso che sia effettivamente così e che quindi questa analisi sia corretta. Ma non cambierebbe nulla per quanto riguarda la mia conoscenza interiore, non cambierebbe nulla per quanto riguarda le limitazioni che vivo, il modo che ho di elaborare la realtà, nella misura in cui posso aver compreso che è questo modo che mi detiene in una forma di prigione. Perché la prigione che vivo, se ammetto di viverla, è dentro di me. Questa gabbia del criceto è proprio la gabbia dell'io. Questo ho potuto realizzare, ho potuto forse capire in realtà, che io da solo, cioè nel senso in questo io, senza il contatto con un insegnamento, senza anche il contatto con gli altri, da solo non posso uscire da questa gabbia. Quindi l'idea di dire io cambio, io trasformo, io molto spesso potrebbe essere un'illusione, secondo me, perché poi di fatto restando all'interno di questo io di per sé non è strutturato, non è strutturato per cambiare, ma al contrario è proprio rinunciando, quindi semmai pian piano, a questo io, alle illusioni che credo essere di questo io, che mi apro a qualcosa di diverso. E una frase che spesso Hermes ripeteva, che mi è sempre piaciuta, ma è un altro paio di maniche quando emotivamente hai il contatto emotivo con la possibilità di metterla in pratica, è che questo lavoro è un lavoro di sottrazione, cioè non si tratta di aggiungere qualcosa o tantomeno in realtà di cambiare qualcosa, quanto di sottrarre qualcosa. Quindi il mondo può diventare diverso e la mia accettazione della realtà può diventare diversa nella misura in cui io sottraggo, rinuncio a qualcosa che me lo fa vedere in un determinato modo, che mi fa rapportare al mondo in un determinato modo, a un pensiero che mi condiziona in un determinato modo. Allora, grazie agli ascoltatori che hanno scritto nel frattempo. Allora, cominciamo con Dennis che scrive un nuovo messaggio e scrive: la divisione in classi sociali della specie non è una caratteristica umana, bensì borghese, e ha avuto un inizio e avrà una fine, mentre il mondo o la terra comunque fa la rivoluzione tutti i giorni. Di nuovo Dennis. E poi ci giunge un messaggio da Maria Cristina che scrive: la gabbia, i modelli che abbiamo assorbito anche emotivamente fin da piccoli, comprendono valori, convinzioni, modi di vivere, ma anche la lingua materna, quella che abbiamo appreso e che rimane in noi anche se andiamo all'estero e ne parliamo un'altra. Si può diventare consapevoli di essere stati condizionati, ma cambiare non è sempre bene, perché significa a volte autodistruzione di quello che siamo, che va accettato, capito, e che richiede grande coinvolgimento emotivo per cambiare. Necessario comunque sempre cercare di modificare noi stessi, con l'essere aperti, accettare, capire l'altrui modello, visione, speranze, senza mai assolutizzare quel che siamo, crediamo, eccetera. Maria Cristina. Grazie anche a Maria Cristina per le sue considerazioni e quindi sì, sicuramente può essere anche questo un punto di vista, quindi anche qui tra il cambiare, il modificare, l'accettare indubbiamente. E poi è vero che molto spesso noi non accettiamo le cose che di noi non ci piacciono e la cosa che ho potuto vedere su di me è che molte cose che a me non piacciono, che molto spesso non desidero, non ho assolutamente piacere che siano, che si mostrino, o addirittura tanto più che possano essere mostrate da qualcun altro, a maggior ragione se questo può avvenire con qualcun altro che può ascoltare questa esposizione, perché mi sento denudato in qualche modo, e le cose che non ci piacciono quindi di noi stessi le vorremmo molto spesso cambiare. Quindi da questo punto di vista, dice Maria Cristina, forse le dovremmo accettare. E sicuramente è reale, ma le vorremmo cambiare perché, questo è quello che ho vissuto nella mia esperienza, abbiamo un autogiudizio, che però è sempre un autogiudizio che abbiamo introiettato, perché il fatto di dover essere in un determinato modo o in un altro modo è in base ad un modello. Quindi torniamo sempre a questo modello in qualche modo. È questo modello che dice che io vado bene così o non vado bene colà. E molto probabilmente credo che la maggioranza di noi non si accetta in qualche ambito, che può essere fisico, psicologico, comportamentale, che a qualsiasi punto di vista, non si accetta in qualche ambito perché vorrebbe essere diverso, perché è un modello. Ma alla fine, molto spesso, noi invidiamo gli altri perché vorremmo essere come loro, e gli altri a loro volta però non vorrebbero essere come loro, e invidiano qualcun altro, e via dicendo. E nessuno quindi accetta se stesso in realtà per quello che è. Quindi questo è molto interessante. Grazie Maria Cristina. E mi Mi soffermo al di là dell'aspetto della lingua che Maria Cristina aveva citato in alcuni casi, e sicuramente questo può essere interessante, però non ho competenze per poterne parlare perché io sono italiano, ho sempre vissuto in Italia, ho sempre parlato l'italiano, quindi non ho mai fatto esperienza di poter vivere all'estero per molto tempo e dover cambiare lingua, quindi questa cosa non, cioè dovrei parlare di cose di cui ovviamente non so, non ho fatto esperienza. E, però Maria Cristina, tra le altre cose che cita il fatto che abbiamo assorbito i nostri modelli anche emotivamente fin da piccoli, e anche cita il fatto che ciò che siamo va accettato, capito, e che richiede grande coinvolgimento emotivo per cambiare. Infatti io ho potuto vedere che uno degli aspetti, non è sicuramente l'unico, ma uno degli aspetti con cui poco sono entrato in contatto nella mia vita è stato l'aspetto delle emozioni. Quindi le emozioni giocano un ruolo molto importante, quello che ho potuto vedere a contatto con l'insegnamento di Hermes in questi anni, perché laddove io ero spesso convinto di aver capito qualcosa, innanzitutto capire non significa averlo compreso, ma soprattutto il capire mentale a volte ci illude che siccome hai capito qualcosa ti comporterai in modo diverso. Ma noi non siamo solamente la mente, abbiamo una parte emotiva, vitale, abbiamo un corpo fisico e molto spesso le emozioni hanno un ruolo. E anche il fatto che noi possiamo affrontare un cambiamento oppure no, dobbiamo affrontare anche l'emozione che è collegata a quel modo di comportarci, quindi il fatto che noi resistiamo talvolta perché proviamo una forma di sofferenza, perché viviamo una forma di attaccamento a determinate condizioni e quindi per non vivere quella forma di sofferenza desideriamo rimanerci ancorati, oppure per vivere una forma di piacere che quelle emozioni ci danno, ci rimaniamo ancorati. Quindi c'è sicuramente un'importanza emotiva nel fare questo. E colgo la palla al balzo perché questo testo che vi ho letto parla di ardore e l'ardore è qualcosa che va al di là di quello di cui abbiamo parlato oggi, diciamo nella maggioranza del tempo, che è l'aspetto della speranza. L'ardore significa il potersi buttare, il potersi lanciare nell'operato, al di là di quelle che sono le considerazioni, al di là di quello che possono pensare gli altri attorno a noi, al di là del fatto che ci possa essere una rete sotto a prenderci oppure no, al di là del fatto che ci possa essere una prospettiva, un'aspettativa o meno. Quindi l'ardore è qualcosa che va molto al di là di questo, ma si dice soprattutto ardire è gioire. E quindi, se vogliamo parlare di emozioni, qui dunque si parla di gioia, di un'apertura verso una condizione di gioia. Io posso solo immaginare, perché per il momento posso immaginarlo, che questa gioia a cui allude Hermes sia la gioia innanzitutto di poter accettare se stessi. E quindi il poter non volersi, non voler essere diversi, ma semplicemente accettare ciò che uno è, innanzitutto. Quindi grazie molte. E quindi, allora, questo scritto che vi ho letto e che voi avete commentato, su cui avete detto la vostra, sia intervenendo telefonicamente che intervenendo tramite messaggio, è un testo che, come dicevamo, si intitola Ardire è gioire. Lo trovate pubblicato integralmente nel nostro blog. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. E vi ricordo appunto il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, dove potete, oltre ad iscrivervi al pensiero settimanale che vi dà la possibilità di ricevere spunti di riflessione come questi, spunti di interiorizzazione, di contemplazione, oltre che di riflessione soprattutto, come questi, via email, quindi lasciando il vostro indirizzo nel modulo che trovate per l'iscrizione al pensiero settimanale in modo gratuito, potete riascoltare le puntate degli Altronauti e anche leggere i testi delle nostre rubriche, le ispirazioni delle nostre rubriche e le ispirazioni impresse nei nostri libri della nostra casa editrice 6 Altrove Edizioni, per chi fosse interessato. Quindi www.seialtrove.it. Io ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato la puntata di oggi, coloro che la ascolteranno eventualmente in replica o nella replica notturna o nel podcast, e coloro che sono intervenuti, quindi offrendo le loro considerazioni, le loro impressioni, le loro esperienze, sia telefonicamente sia tramite SMS. L'augurio da parte del Centro Altrove è di un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana, eventualmente ascoltando le trasmissioni di Radio Cooperativa, e l'appuntamento va a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su queste frequenze, quindi sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, oppure per chi volesse ascoltarci tramite FM sulla 92.100 per la zona di Padova e sulla 97.200 per la zona di Belluno e Feltre, oppure tramite il segnale digitale radio. Vi ricordo appunto che sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, trovate anche le modalità per contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio, o tramite un bonifico bancario, o tramite una donazione fatta con PayPal, oppure tramite conto corrente postale. Trovate tutto indicato sul sito alla voce Sostieni la nostra radio, www.radiocooperativa.org. Buon fine settimana a tutti voi. La contingenza dell'essere è incommensurabile gioia e piena totalità. È compiuta pienezza.